Rigolando nelle fonti francescane, di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008. L'anima arroventata d'amore. Riflettendo quindi, si può concludere che la seraficità realizza il dominio totale dell'amore divino sull'animo del santo e realizza perciò l'impero dell'amore divino sulla mente e sul cuore, sulla volontà e sui sensi della persona santa, la cui anima viene man mano arroventata d'amore, come si legge nella leggenda dei tre compagni, o sperimenta al vivo qualcosa di terribile ed ineffabile, come l'incendio dell'amore serafico, di cui parla con frequenza San Bonaventura nei suoi mirabili scritti, che gli hanno meritato a buon diritto il titolo sublime di dottore serafico. E noi possiamo davvero dire che il serafico padre San Francesco dice tutto questo incontenibile amore serafico in un brano splendido della sua prima regola non bollata del 1221. Tutti amiamo con tutto il cuore e con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la capacità e la fortezza, con tutta l'intelligenza, con tutte le forze, con tutto lo slancio, con tutto l'affetto, con tutti i sentimenti più profondi, con tutto il desiderio e la volontà, il Signore Iddio, il quale a noi ha dato e dà tutto il corpo, tutta l'anima, tutta la vita, che tutti ci ha creato e redento e che ci salverà per sua sola misericordia. Come insegnano bene i maestri di ascetica e mistica nei loro trattati di teologia spirituale, alla scuola dei santi e illuminati soprattutto dalle esperienze vissute dai santi, il dominio e l'impero dell'amore divino, ossia la pura seraficità, raggiunge il terminale dell'amore mistico consumante in ogni santo, nel quale domina e regna non più l'attività, ma la passività dell'amante, quella passività che si realizza soltanto sugli altipiani delle virtù eroiche, caratteristiche della perfezione mistica, che è opera diretta dello Spirito Santo con le ineffabili operazioni dei suoi sette santi doni. E tutto ciò noi possiamo ben dire che si trova sintetizzato mirabilmente in molte preghiere del serafico padre San Francesco, e particolarmente in quella sua appassionata preghiera, che si presenta molto simile ad uno slancio sublime dell'anima amante, protesa verso la vetta suprema dell'amore martiriale, dell'amore consumante incontenibile. Rapisca, ti prego, o Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amore tuo, come tu ti sei degnato morire per amore dell'amore mio. E noi sappiamo bene, del resto, che anche l'intera vita di molti santi e sante francescani è apparsa caratterizzata proprio da questo amore serafico incontenibile, espresso a volte anche all'esterno in maniera non comune, per l'incendio dell'amore serafico. Basterebbe ricordare qui, ad esempio, la serafica madre Santa Chiara d'Assisi, definita icona vivente della Madre di Dio. E, dopo di lei, San Bonaventura, a buon diritto definito dottore serafico, seguito da San Giuseppe da Copertino, il santo dei voli e serafici, con San Pasquale Bailon, l'ardente serafino dell'Eucaristia. Ricordiamo poi Santa Veronica Giuliani, tutta fornace di amore crocifisso, con San Carlo da Sezze, trafitto al cuore dal dardo d'amore all'elevazione dell'ostia consacrata. Per finire quindi con San Massimiliano Maria Kolbe, il folle d'amore all'Immacolata, e con San Pio da Pietrelcina, che è stato per 50 anni il vivente crocifisso del Gargano. Ricordando anche solo a volo d'uccello la storia dei santi e delle sante dell'ordine serafico, viene spontaneo chiedersi che cosa sia rimasto al presente di quella seraficità così amabile e radiosa, ben a ragione ritenuta speciale caratteristica e prezioso vanto dei figli del tutto serafico in ardore. Fino a pochi decenni fa non c'era bisogno di molto o di cose eccezionali per tenere desto nel popolo il richiamo alla seraficità dei frati francescani. Bastava vedere passare per le strade di paesi e città quei figli di San Francesco, umili e raccolti nel loro povero abito a croce, con la corona del rosario appesa al cingolo, con i sandali ai piedi nudi, d'inverno come d'estate, con i capelli corti e con i segni della penitenza nel volto, pur sempre ilare e mite. Ma questa visione, così chiara ed espressiva nella sua consistenza di contenuto evangelico e di richiamo alla seraficità della vita francescana, appare dissolta ormai nel secolarismo dell'abito stesso secolaresco della maggior parte dei frati e della loro conseguente forma mentis, con tutti i suoi contenuti e richiami all'impero di una mondanizzazione in atto, manifestamente presente in loro, operante intus et incute. Di fatto, era sempre più che edificante un tempo vedere le comunità dei frati o i seminari serafici con i numerosi frati giovani impegnati quotidianamente nella lunga preghiera corale o personale nelle loro chiese, nei loro conventi e collegi. Possiamo dire senza alcuna enfasi che erano beati quei frati e beate quelle persone che si affidavano alle loro preghiere di intercessione per ottenere grazie e benedizioni. Negli 8 secoli di storia francescana, del resto, la popolarità di molti luoghi francescani, disseminati soprattutto nella penisola, e di molti santi francescani, da San Francesco e Santa Chiara in poi, aveva reso più che familiare la presenza e l'influsso della seraficità nella Chiesa e nel mondo. Infatti, tacendo delle rovine e perdite di molti luoghi francescani delle origini e dei secoli andati, basta pensare alla seraficità così suggestiva di luoghi francescani come la Porziuncola, che è il tesoro di Assisi, come San Damiano, Poggio Bustone, le Carceri, Fonte Colombo, Greccio, il Farneto, Monte Luco, la Foresta, la Verna, insieme a molti altri non meno belli luoghi francescani. Basta pensare inoltre a tutti quei primi e mirabili compagni di San Francesco, come Frate Leone, Frate Egidio, Frate Masseo, Frate Ginepro, Frate Pacifico, Frate Angelo, Frate Rufino, e così via, per sentirsi riempire l'animo di quell'aura di seraficità inconfondibile delle loro persone e della loro vita, delle parole di Frate Egidio e dei gesti di Frate Ginepro. Che cosa dire poi di Sant'Antonio di Padova, il dottore evangelico e grande taumaturgo che ha riempito il mondo intero di suoi devoti senza numero? E che cosa dire di San Bonaventura da Bagnoregio, che con la sua sublime teologia ha giustamente meritato il titolo di dottore serafico? E come tacere del beato Giovanni d'Unscoto, il dottore dell'Immacolata, che ha fatto svettare nella Chiesa intera l'amabilissima verità dell'Immacolata Concezione di Maria? San Bernardino da Siena, poi, con la sua ardente devozione al nome santissimo di Gesù, e San Pasquale Bailon con la devozione tutta serafica all'Eucaristia, Santa Veronica Giuliani con l'ardore dell'amore alla passione di Gesù e San Leonardo da Porto Maurizio con l'amore appassionato al pio esercizio della Via Crucis, non hanno forse animato la Chiesa intera della loro seraficità, donandoci le più grandi devozioni per una vita cristiana ricca di amore santo e santificante. Non meno serafici nell'amore alla Madonna, infine, sono stati in particolare i due grandi santi francescani del secolo XX, San Massimiliano Maria Kolbe e San Pio da Pietrelcina. Il primo, bruciato e consumato da quell'amore illimitato all'Immacolata, che l'ha reso capace di poter costruire due città dell'Immacolata, in Polonia e in Giappone, offrendosi infine al martirio della carità. Il secondo, vissuto sul promontorio del Gargano, è stato vittima di sangue per 50 anni di stigmatizzazione, confessando instancabilmente folle e folle di penitenti, amando appassionatamente il Santo Rosario, da lui recitato giornalmente in quantità da capogiro. Un cenno importante non può mancare anche ai santi terziari francescani, che hanno onorato il padre serafico con una vita edificante e santa, pur vivendo nel mondo. Ricordiamo in particolare Santa Elisabetta d'Ungheria e il beato Contardo Ferrini. La prima ha incantato per le sue virtù e la sua pietà, quale regina umile, povera e ricca di carità senza misura verso i più poveri e sofferenti. Il secondo, eminente studioso e docente di diritto romano, è stato ancor più un fervido modello di santità laicale. Ha scritto numerose pagine di elevazioni spirituali, da cui traspira un amore serafico alla più alta tensione. Approfondendo ora l'argomento che si eleva sui crinali più alti della perfezione cristiana e religiosa, dobbiamo rilevare che, se la sostanza della seraficità è unica, ossia l'amore divino più ardente e incontenibile, le modalità di espressione di essa, invece, sono varie e molteplici, a seconda sia della diversa caratura di ogni anima, sia del diverso disegno di amore che Dio ha su ogni anima. Per questo si può e si deve senz'altro dire che possono essere senza numero le sfumature e i dettagli che configurano diversamente la fisionomia serafica di ogni santo e di ogni santa. In una splendida pagina, difatti, il Lequeux ha potuto scrivere che San Francesco assomiglia molto ai santi cosiddetti serafici: San Giovanni, San Paolo, Sant'Agostino, San Bernardo, San Bonaventura, Santa Teresa. Ma se ne distingue per la semplicità e l'esclusività del suo amore. Giovanni è profeta, Paolo annunciatore di dommi, Agostino pensa e disputa, Bernardo analizza l'amore, Bonaventura ne è il teologo, Teresa esamina se stessa. In tutti costoro vi è qualche altro elemento che si inserisce in ciò che forma la loro grandezza. In Francesco, invece, nulla che non sia puramente e semplicemente amore. Non sta ad osservarsi, né a speculare. Tutta la sua scienza è qui, Scio Christum Crucifixum. In lui c'è un'ingenuità, una verginità di amore non offuscata da nessun elemento intellettuale. Su questa pista, o con questa griglia interpretativa, noi possiamo scoprire più facilmente in che modo tutta la vita del serafico padre San Francesco esprima la seraficità non solo nell'insieme, ma anche nei particolari e nei dettagli, presentandosi incandescente nel suo amore ardentissimo a Dio uno e trino, elevato e legato quindi ai misteri divini più sublimi e ineffabili, da lui conosciuti, sperimentati, vissuti, sino all'estasi, come scrive San Bonaventura, e al volo mistico, quasi rivestito delle ali della colomba, come scrisse con suggestiva immagine il Papa Gregorio IX nella bolla Quae Longati. Ascendere, sopraelevarsi, protendersi verso l'alto, verso il sublime, verso le cose di lassù. Questa era la dinamica della seraficità di San Francesco, sempre in moto, quasi calamitato, magnetizzato da Dio, che egli ricercava e voleva vedere anche nelle creature, in tutte e in ognuna delle creature, nella più grande come nella più piccola. Il Celano, infatti, scrive che San Francesco, attraverso le orme impresse nella natura, segue ovunque il diletto e si fa scala di ogni cosa per giungere al suo trono. E anche San Bonaventura a sua volta scrive ribadendo che San Francesco di tutte le cose si faceva una scala per salire e afferrare colui che è tutto desiderabile. Con semplicità e radiosità, infatti, noi vediamo sprigionarsi di continuo dagli scritti e dai comportamenti di San Francesco il suo amore ardentissimo e tenerissimo ad ogni realtà divina, e in particolare ai misteri di Gesù bambino, il suo amore appassionato a Gesù crocifisso, il suo amore di serafino a Gesù eucaristico. Non meno ardente e delicato, poi, è il suo amore ardente e indicibile sia al mistero di Maria che al mistero della Chiesa, unificando i due misteri, potrebbe dirsi, in quella espressione amorosissima più che ammirabile con cui Maria viene chiamata la Vergine fatta Chiesa. Ugualmente fiammeggiante e sublime, infine, è il suo ardente amore serafico alla preghiera e al sacrificio, a tutte le virtù e specialmente alla povertà minorità. A tutti i fratelli, inoltre, e in particolare ai più poveri e sofferenti, a tutte le creature, anche le infime, e all'intero universo creato, opera di Dio amore. Così ci attestano gli scritti delle fonti francescane in pagine e pagine ardenti di amore serafico. Le sei ali del Serafino. A voler parlare ora delle note che sono caratteristiche dell'amore serafico, o meglio, a voler parlare della seraficità, seguendo gli insegnamenti e gli esempi di San Francesco d'Assisi, potremmo così enuclearle in breve, rifacendoci, per immagine, a quelle suggestive sei ali del Serafino della Verna, apparso per imprimere le cinque stimmate di Gesù crocifisso nel corpo di San Francesco, durante quella sua ultima quaresima fatta in solitudine completa sull'alto monte della Verna, in onore di Maria Santissima assunta in cielo e di San Michele Arcangelo. Proprio su quell'aspro monte, o crudo sasso, come lo chiama Dante Alighieri, avvenne di fatto la stigmatizzazione del serafico padre. E la sublime grazia mistica della stigmatizzazione, ricordiamolo, si sposa e si svolge ineffabilmente con le sublimi operazioni dell'unione trasformante e delle nozze mistiche, che sono il campo d'azione primario e più elevato dello Spirito Santo. Anzitutto è primaria caratteristica della seraficità il bisogno di un intenso raccoglimento interiore, per non distrarsi mai dall'amare con passione ardente Dio e i fratelli, stando costantemente, ininterrottamente in unione con Cristo, amandolo con dedizione totale di mente, di cuore e di volontà, in ogni tempo e in ogni luogo. Di San Francesco, infatti, San Bonaventura ha scritto che Cristo assorbì Francesco, per cui, come Cristo, egli non solo ardeva di amore serafico verso Dio, ma sentiva la sete stessa di Cristo crocifisso per la salvezza degli uomini. Da questo raccoglimento-assorbimento così intenso e costante, che fa vivere nell'unione più intima con Dio, scaturisce di certo la spinta interiore al colloquio con lui, al colloquio senza intervalli per quanto possibile, beandosi nell'ascoltarlo e inebriandosi nel contemplarlo, ovunque egli sia, in se stesso e in tutte le creature, ma in modo particolare e più personale nella Santissima Eucaristia, come fa sapere il Beato Celano, scrivendo che San Francesco, di fatto, ardeva di amore in tutte le fibre del suo essere verso il sacramento del corpo del Signore, preso da stupore oltre ogni misura per tanta benevola degnazione e generosissima carità. Dal parlare con Dio al parlare di Dio, il passaggio è spontaneo e gioioso, e anzi non se ne può fare a meno, perché l'onda impetuosa dell'amore spinge a parlare con fervore mai stanco e con commozione sempre nuova. Parlare di Dio a tutte le creature perché venga a loro partecipata la felicità di conoscere e amare l'amore infinito e il sommo bene, che trascendono ogni amore e ogni bene terrestre. Per questo, San Francesco, nei tempi in cui si dedicava all'evangelizzazione, predicò instancabilmente ad ogni categoria di persone e volle recarsi di persona in Medio Oriente per evangelizzare i saraceni, convertendoli alla vera fede, come è scritto nella Leggenda Perugina, nello Specchio di Perfezione e in San Bonaventura. Senza dire poi che, come fa sapere il Celano, San Francesco predicò pure agli uccelli e a tutte le altre creature, anche inanimate. Il parlare di Dio, però, nell'orazione affettiva e contemplativa si trasforma facilmente in commozione, in pianto di amore e di dolore per le sofferenze di colui che si ama. Il passaggio anche qui è naturale. La sofferenza della persona amata non può non piagare il cuore di chi l'ama. E San Bonaventura, infatti, descrive con mistica unzione la sofferenza del Serafico Padre, scrivendo che Gesù Cristo crocifisso dimorava stabilmente nell'intimo del suo spirito, come borsetta di mirra posta sul suo cuore. In lui bramava trasformarsi totalmente per eccesso ed incendio di amore. E i tre compagni descrivono l'episodio commovente del pianto a voce alta di San Francesco nei boschi accanto alla Porziuncola e ad un uomo pio che gli chiese il perché di quel pianto a voce alta. San Francesco in lacrime rispose: «Piango la passione del mio Signore. Per amore di Lui non dovrei vergognarmi di andare gemendo ad alta voce per tutto il mondo». San Francesco, poi, amando Dio, non può non amare anche i fratelli e perciò vive e ama pure per loro. Ed egli stesso, infatti, raccomandava spesso l'amore ai fratelli, come troviamo scritto nella sua lettera ai fedeli, nella seconda regola, nelle ammonizioni e come ha fatto tante volte, specialmente nei riguardi dei più bisognosi, ossia i mendicanti, i lebbrosi, i peccatori, i nemici. C'è di più inoltre. L'amore serafico, infatti, vuole, esige anche la partecipazione al dolore della persona amata. Ricerca di proposito, anzi, la conformità a tutte le sofferenze della persona amata, la condivisione e magari la sostituzione nel patire dolori e disprezzi, povertà e travagli, al posto della persona amata. E così avveniva che in San Francesco, come dice San Bonaventura, la pietà verso Gesù crocifisso lo trasformava in Cristo per mezzo della compassione. Infine, L'amore serafico spinge l'uomo a dare anche la vita per il Dio e per i fratelli, a imitazione perfetta di Cristo, come spiega bene San Bonaventura. Francesco, ormai confitto nella carne e nello spirito con Cristo sulla croce, non solo ardeva di amore serafico verso Dio, ma sentiva la sete stessa di Cristo crocifisso per la salvezza degli uomini. E San Francesco, con crocifisso con Cristo per la sanguinosa stigmatizzazione, è diventato in tal modo uomo veramente cristianissimo, dice ancora San Bonaventura, che con imitazione perfetta si studiò di essere conforme da vivo al Cristo vivente, in morte al Cristo morente e morto al Cristo morto. L'amore serafico e l'amore crocifisso per il Dio e per i fratelli, al loro culmine, fanno unità perfetta in quel rosseggiante amore di sangue delle cinque stimmate, in quel fiammeggiante incendio d'amore, come lo chiama San Bonaventura, a dimostrazione e conferma che realmente nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. E all'ingresso di San Francesco in paradiso, difatti, subito dopo la morte, avvenne, come narra il Celano, che il serafico padre apparve ad un altro frate di vita lodevole, mentre era intento a pregare. Era vestito di una dalmatica di porpora e lo seguiva una folla innumerevole di persone. Alcuni si staccarono dal gruppo per chiedere al frate: «Costui non è forse Cristo, o fratello?» «Sì, è lui», rispondeva. Ed altri di nuovo lo interrogavano: «Non è questi San Francesco?» E il frate allo stesso modo rispondeva affermativamente. In realtà sembrava a lui e a tutta quella folla che Cristo e Francesco fossero una sola persona. La cristiformità cruciforme di San Francesco d'Assisi si eleva e si trasfigura all'apice della seraficità che lo investe nella totalità del suo essere e operare. Per questo la seraficità configura e non può non configurare la più vera e l'intera vita francescana con la sua regola serafica, povertà serafica, letizia serafica, preghiera serafica, penitenza serafica e soprattutto amore serafico fino all'incendium amoris. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008.